tra virgolette angoscioso, nel senso che l'esperienza dell'amore di Dio non si fa beatamente, si fa nella durezza della vita. Allora, il tema della tentazione è inevitabile, ma sempre dobbiamo imparare a leggerlo nell'ottica evangelica, non invece come solitamente noi facciamo. Allora, farò così, oggi non so se riesco a finire stamattina, comunque, prima guardiamo come Gesù è stato tentato, il racconto delle tre tentazioni, e poi i suggerimenti che Gesù dà per vincere le tentazioni rispetto all'annuncio della sua passione. Voi sapete che per tre volte Gesù annuncia la passione. E tutte e tre le volte Gesù fa seguire a questo annuncio una ammonizione. Abbinare l'annuncio della passione e l'ammonizione ci indica la prospettiva in cui vivere la sequela sua. Allora, stamattina cominciamo con le tentazioni a Gesù. Sono narrate nel capitolo 4 di Matteo, il capitolo 4 di Luca e nel capitolo 1 di Marco. Adesso all'inizio mi rifaccio a quello di Matteo e poi dopo seguirò quello di Luca. Per sottolineare questi particolari. Il titolo che riguarda questa scena, dal punto di vista nostro, è questo: senza tentazioni non c'è verità. Noi non sappiamo quello che portiamo in cuore, viene fuori nelle tentazioni. Adesso non pensate tentazioni al male solo, non so se voi sapete che il significato di tentazione come indurre al male è un significato che è stato messo in luce soltanto nel XIII secolo. Prima la parola tentazione voleva dire semplicemente prova, punto, basta. Non tentare come indurre al male. Comunque, senza tentazioni non c'è verità. Pensate a come è narrato il brano delle tentazioni. Dove è collocato? Subito dopo il battesimo a Giordano. In cui si dice che Gesù è pieno di Spirito Santo. È pieno di Spirito Santo e viene tentato. Non è una contraddizione? Chi dice no, lo dice in teoria. Perché adesso in pratica vi faccio vedere. Quando voi subite una tentazione, o dal sesso all'ira, immaginate di essere pieni di Spirito Santo? Assolutamente. Allora, la prima cosa che noi abbiamo perso di vista, e invece nella narrazione evangelica è messo proprio in primo piano, noi non siamo mai capaci di cogliere la tentazione come una provvidenza di Dio per noi. Mai. Noi partiamo sempre dalla percezione, ed è solo una percezione psicologica o moralistica, che se io subisco la tentazione è perché c'è il peccato originale, perché noi siamo inclini al male, eccetera, eccetera. Allora gli faccio la contro domanda. Adamo è stato tentato e non aveva inclinazione al male. Come mai? Quindi, questo per dire, non nascondiamoci dietro sciocche giustificazioni. Vuol dire che la tentazione non ha come scopo quello di farci fare il male. La tentazione ha un altro valore. E questo valore deve essere come messo in luce dal fatto che c'è una provvidenza di Dio per noi.
Il racconto delle tentazioni di Gesù, quanto alle risposte che dà, noi ci accorgiamo che non si muove se non in questo scenario. Dio ha stretto l'alleanza con l'uomo e vuol far vivere l'uomo in comunione con lui. Questo è lo scenario che conta. La tentazione è quello di, come dire, mostrare al cuore dove sta tendendo. È come se gli venisse indicato: ma tu che desideri questo? Perché prendi quella strada? Dove ti porterà quella strada? Allora, pensate, Gesù è diavolo. In che cosa il diavolo tenta Gesù? Potrei dire, è tentato come figlio di Dio o come figlio dell'uomo? No. E neanche come figlio di Dio. No. Siamo arenati. È tentato nel suo compito. Il compito come Messia. Gesù, se è venuto per conquistare gli uomini all'amore di Dio. Questo è lo scopo. Il demonio, che non è cretino, non può tentare Gesù distogliendolo da Dio. Non è così scemo. Lui sa che Gesù è figlio di Dio. Quindi non ci prova neanche. Ripeto, non è cretino. Tra l'altro, quando noi diciamo che ci tenta il demonio, guardate che il demonio non è cretino, non ha bisogno di tentarci così tanto, siamo già tentati normalmente. Allora, ricordatevi questo, il demonio non è cretino. Se non ha bisogno di, come dire, di farsi presente lui, lascia che le cose vadano avanti tranquille. Allora, la sua azione verso Gesù è molto più raffinata. Ed è come se dicesse: ti suggerisco io un modo più adatto, più efficace per raggiungere il tuo scopo. Io gli uomini li conosco bene. Se tu fai così e così, sono tutti in tuo potere. Non è questo che vuoi? Piccola deduzione. Se io devo sfamare 100 persone e vedo che hanno lasciato dei soldi lì, li prendo, compro e sfamo. Sfamare un povero è un'azione buona. La bontà dell'azione rispetto a Dio prevede qualsiasi condizione nel fare questa azione? Questo sarebbe il motivo della tentazione di uno. Noi cadiamo sotto mille aspetti in questa cosa. Chi esercita l'autorità ancora di più. Cioè, noi è come se non ci accorgiamo che non basta perseguire il bene. Se tu non lo persegui nella modalità secondo Dio, vale a dire, una volta fatto il bene ti devi trovare dalla parte di Dio, non contro. Se io a tutti i costi perseguo il bene e calpesto una persona, ottengo quello che voglio, ma la persona resta calpestata, io non sono più dalla parte di Dio. Quel bene non è gradito a Dio. Ha generato nel mondo la gelosia del diavolo. Che senso ha? Noi non ci rendiamo conto di questo. È perché non siamo entrati in questi racconti, in questa narrazione evangelica. Allora, l'inganno sta nel fatto di fargli fare qualcosa in nome di Dio, senza condividere il segreto di Dio. Guardate che questo è alla base di tutte le nostre tentazioni. Fargli fare qualcosa in nome di Dio, senza condividere il segreto di Dio, cioè senza il compiacimento di Dio. Allora, la tentazione ha appunto lo scopo di distoglierci dall'obiettivo vero per suggerirne uno fasullo. E noi bellamente immaginiamo che, ma no, ma questa è una cosa buona, la faccio, sono a posto. Non a posto un corpo. Le tre tentazioni sono poi precedute da questi 40 giorni di digiuno, tanto che la prima è dia queste pietre, no? Che diventino pane. Ma in realtà il riferimento scritturistico di questa annotazione non è semplicemente come dire, fa riferimento al fatto che dopo 40 giorni di digiuno hai ben fame, no? Io mi ricordo quando ero bambino, restavo colpito, no, da questi racconti, e mi ricordo che dicevo, ma se lui è davvero Dio, non mica bisogno di dire una pietra che diventi pane, di ho già mangiato, sono a posto. Cioè non c'è bisogno, no? Quindi l'annotazione non ha valore materiale, corrisponde quello ho fame al grido che Gesù poi dirà sulla croce, ho sete, che non è tanto legato a sete perché è riarso, sta morendo, ma rivela ciò che lui desidera acconsentendo alla sua passione. Lui ha sete di noi, ha sete degli uomini, come ha fame degli uomini. Il demonio, quando lo tallona insinuandosi, riconosce che lui ha fame degli uomini e dice, di, fai come ti dico io, che gli uomini saranno tutti ai tuoi piedi. Lui è tentato nel suo zelo per gli uomini, come Messia. Un'altra piccola annotazione, poi passeremo a illustrare le singole tentazioni, ma il diavolo si serve di parole della scrittura per insinuarsi, no? E usa, in particolare, la seconda, il Salmo 90, quando si dice, no, buttati giù, no, che gli angeli ti sosterranno. Non so se voi sapete che il Salmo 90 è il Salmo che nella tradizione ebraica viene celebrato alla fine del sabato. E la percezione è questa. Siccome il tempo del sabato è un tempo sacro in cui l'uomo, staccandosi da tutte le opere quotidiane, ha potuto godere della compagnia di Dio, allora alla fine del sabato dice, adesso che incomincia la settimana, che devo ritornare alle fatiche quotidiane, dove ci sono preoccupazioni, fastidi, prove, eccetera, ho bisogno di sentirmi avvolto da questa protezione di Dio per passare indenne. Questo significato del Salmo 90, alla fine, alla chiusura del sabato, è molto significativo perché è quello che corrisponde. Dunque, voi sapete che il testo delle tentazioni è sempre annunciato la prima domenica di Quaresima, è proprio l'inizio di tutto il cammino quaresimale, no? E la Chiesa è come se si domandasse, ma alla fine tu, questo invito alla penitenza, ma cosa serve? Non è che la penitenza ha un valore in sé, anzi se potete non fatele, tanto la vita ci pensa già a farvi fare le penitenze. Ma qual è il valore? Allora il valore corrisponde dalla preghiera che noi troviamo proprio la prima domenica di Quaresima, Più o meno le parole sono queste, no? Concedi ai tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita. Cioè la penitenza è finalizzata alla crescita nella conoscenza del mistero di Gesù. Se questo effetto non c'è, la penitenza non è gradita. Tra l'altro si può fare penitenza solo per esibire la propria santità. Tra l'altro, non è che noi poi, chissà che esibizione, ma intanto tanti piccoli pensieri, tante piccole immagini, tante libertà di giudizio contro qualcuno. Cosa dici tu? Che fai questo e questo? Io almeno non lo faccio. Cioè, tutto questo mondo di pensieri, sensazioni, immagini, sono tutte realtà che denotano quanto noi siamo distanti dalla conoscenza del mistero di Gesù. Allora, la penitenza lavora per aprire il nostro cuore a questa conoscenza. Ma se voi vi limitate a fare la penitenza solo perché, supponiamo, una cosa vi ha domandato sacrificio e voi pensate che vale, questo è una stupidaggine. Vale in ragione dell'apertura alla conoscenza del Signore. E ripeto, e allora ricordate tutto quello che vi avevo detto nei 3 giorni passati, la conoscenza del Signore è l'esperienza della grandezza, dell'amore del Padre per tutti che noi condividiamo come radice di vita nella nostra vita quotidiana. Allora, cogliere la dinamica specifica delle tentazioni di Gesù significa individuare l'illusione con cui il diavolo estende al mondo la sua gelosia. Il diavolo, che pure conosce che Gesù è figlio di Dio, però non sa dedurre la portata di questa verità. E non gliene importa nemmeno. Allora, il suo tentativo è quello di distogliere il nostro cuore dal perseguire la conoscenza del mistero di Gesù. In pratica però, non in teoria, in pratica. E quando lui si inserisce, nel senso che ci suggerisce un obiettivo che è illusorio, non vero, noi ci troviamo a essere staccati da Dio, staccati dal nostro prossimo e staccati da noi stessi. Cioè, quando si stabilisce un distacco, una distanza, avviene sempre su 3 dimensioni, sempre. Se vi staccate da Dio, vi staccate dagli altri e vi staccate da voi stessi. Questo distacco non permette al cuore di raggiungere il suo bene, la sua felicità. Dove c'è distacco, dove c'è distanza, non c'è gioia. Non ci può essere. Voi potete girarla come volete, ma l'effetto è sempre questo. Allora, è importante cogliere in queste tentazioni quali sono le dimensioni segrete del nostro cuore che sono toccate. Allora, posso usare 2 modi, e li userò tutti e 2. Uno è considerare la tentazione rispetto, cioè dal punto di vista del diavolo. Diciamo così, facciamo un'ipotesi: se Gesù avesse acconsentito alla tentazione del diavolo, cosa sarebbe successo?
Non sarebbe andato sulla croce.
No, aspetta, le cose sono un po' più... Allora, evidentemente è impossibile, no? Ma è per capire le dinamiche. Oppure possiamo considerare la tentazione dal punto di vista di Dio. Quando Dio permette una tentazione, cosa persegue? Non è così semplice rispondere. Allora, questo sarebbe il primo modo. Poi farò un secondo modo. Dov'è che si ripresenta la tentazione per Gesù?
Sulla croce.
Sulla croce. Se voi andate a vedere, sotto la croce vengono ripresentate le tre tentazioni in modo ancora più drammatico. E quando noi riusciremo a collegare le tentazioni nel deserto con le tentazioni sotto la croce, noi finalmente è come se adesso so dove il diavolo tenda. Perché noi in teoria lo sappiamo, ma in realtà tutte le volte che noi siamo confrontati con le circostanze della vita, alla fine non lo sappiamo. È la solita cosa che faccio come esempio, no? Allora, abbiamo bisticciato e io l'ho proprio scaraventata, no? Mi sono proprio arrabbiato. E lei, supponiamo che non è santa, supponiamo che non sia santa, cioè che non abbia ancora fatto questa esperienza dell'amore di Dio così pieno, non solo si arrabbia, ma resta intristita perché calpestata. E se si arrabbia contro di me è per poter ristabilire il suo diritto. Quando vuole ristabilire il suo diritto, che è una cosa che tutti sentiamo più che giusta, però è come in un vicolo cieco, quella strada non porta da nessuna parte. Quando noi ragioniamo in teoria possiamo anche capirlo, ma tutte le volte che siamo sollecitati, che siamo coinvolti nella vita pratica, noi scegliamo sempre altro. Ecco, dobbiamo rendersi conto di che cosa ci permette di scegliere sempre altro. Perché per noi nel momento concreto non scegliamo più Dio, non ci fidiamo più di Dio? Perché? Ecco, dietro tutte le annotazioni che farò c'è questa domanda. Allora, considero il racconto in Luca che mi è più facile commentarlo. Allora, il perno dell'equivoco tra Gesù e il diavolo è il potere. L'offerta del diavolo è quello di conquistare gli uomini, ma assoggettandoli. Servirsi di Dio piuttosto che servire Dio, conquistarli facendoli strabiliare. Allora, tra l'altro, provate a immaginare se un angelo vi venisse a toccare domani notte e vi dicesse: guarda, ti porto un annuncio straordinario. Non so perché, ma il Signore ha scelto te. Ti do questo potere. Tutto quello che tocchi diventa pane. Percorri il mondo e risolvi il problema della fame. Noi, a parte che uno dice, o le travegole, ma supponiamo che sia vero, noi non partiremmo? Neanche ci domanderemmo, ma questo modo di fare cosa otterrà? Neanche ci domanderemmo, ma questo modo di fare corrisponde davvero al segreto di Dio? Vi faccio un altro parallelo, così capite bene la natura delle domande che c'è dietro le tentazioni. Pensate all'inno della carità di San Paolo. Non tanto quando elenca le qualità della carità, ma i primi tre, no? Se avessi la conoscenza... Noi ci crediamo davvero? Se io dicessi a te, guarda, tu conosci tutto, quindi non ci sono più segreti per te, puoi convincere tutti che Dio è davvero il re dell'universo e che tu non partiresti? Noi neanche ci rendiamo conto di quello che ci sta sotto. E la tentazione sta proprio da parte del diavolo di non farci neanche rendere conto dell'esito delle cose. Per cui noi partiamo in tromba convinti che la cosa è bella, è nobile, è grande, ma guarda un po' che il Signore mi concede di fare questo, 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 e alla fine siamo separati da Dio, a parte che non si riuscirebbe neanche a... Di più, la terza condizione che dice Paolo è: dessi anche tutte le mie sostanze, dessi il mio corpo. Noi diciamo per essere bruciato, ma l'immagine di fondo è quella che voi mercenari dovreste sapere, è quella del riscatto. Io do me stesso per liberare uno schiavo. Penso che umanamente non c'è un'azione più generosa, non più... E Paolo dice: ma lo facessi, senza carità non vale niente. Se noi ci sentissimo questo zelo dentro, ma noi subito correremmo a fare, senza neanche domandarci. Ma è fatto per la carità, è fatto perché l'altro cuore possa scoprire l'amore di Dio, o è fatto perché io sono bravo che... Non so se... Allora, quando bisogna rendersi conto della natura, e direi proprio di questa capacità di perversione che ha il diavolo nei confronti del nostro cuore, dovete rifarvi a questi passi della scrittura, che noi digeriamo facilmente, ma non ci rendiamo conto di cosa ci sto dicendo. Provate ad applicarveli e capite la portata. Allora, la sostanza della cosa sta nel fatto che Dio si adora per nessun altro motivo che Lui stesso. Non si può adorare in vista di qualcos'altro. Chi cerca il potere non cerca Dio. Chi cerca la gloria non cerca Dio. Però la conseguenza è che se io non cerco Dio e ho la gloria, non ho la gloria di Dio, ho la gloria mondana. E alla gloria mondana non è corrisposta la gioia, è corrisposto semplicemente la supremazia. Basta. Non esiste dittatore che sia gioioso. Pensate anche alla storia recente. Chi ha ottenuto il potere, tanto da essere temuto perché tutto è in suo potere proprio, allora il terrore che genera negli altri è vissuto da lui ancora in modo più grande. Si racconta che Stalin alla fine della vita avesse paura di qualsiasi rumore. Noi non, è chiaro che questi sono solo esempi, ma solo per riflettere. Quando vi dicevano, è certo che è logico che se uno è sempre bastonato è anche triste, ma non è affatto logico immaginare che se uno ha sempre ragione, uno la vince sempre, la spunta sempre, può sempre fare quello che vuole, è un prepotente, noi non sappiamo perché, ma non è mai gioioso, mai. Allora, la fiducia in Dio è proclamata senza bisogno alcuno di certificazione. Non c'è bisogno di qualcosa che comprovi la mia fiducia. Quando ho bisogno che si comprovi, vuol dire che non sono aperto a Dio, sto guardando a me. Allora, proviamo... dalla parte del diavolo. Se avesse ottenuto quello che il diavolo cercava, allora non applicatelo a Gesù, applicatelo a noi, è più semplice, no? Se in un'azione di fare una certa cosa di generosità, non so, di bene, no? Noi senza accorgerci praticamente acconsentissimo a quello, come dire, a quella prospettiva, a quell'esito che suggerisce il demonio, cosa ritroveremo? Tre cose. La prima è che saremmo oppressi dal fatto di esibire il nostro potere. Praticamente, no, quando uno incomincia ad avere prestigio o potere sugli altri, non interessa più niente, soltanto questo. Ed è come se più eserciti il potere, più ti allontani dalla vita, meno godrai la vita. Una cosa strana. Pensate nella vita comunitaria. Quando uno sempre avere l'ultima parola, sempre, in qualsiasi modo, praticamente deve sempre esibire che lei sa di più, vede meglio, sempre. E più avanti la cosa, meno le interessa la vita reale della comunità, delle sorelle, e anche della sua. Questa è una specie di condanna che perseguiterebbe il cuore. Si ritroverebbe sempre un cuore vuoto. La seconda cosa, noi scadremmo in una specie di ipertrofia del nostro io, tanto che pur di riempire la scena noi ci serviamo di Dio. Fate conto, per esempio, se io ho avuto una intuizione bella, no? Addirittura come una specie di rapimento nella preghiera, e poi a ogni persona che viene io la racconto e dico: mi è successo questo e questo, questo. Naturalmente dice: oh, non è per vantarmi, eh. Sempre, no, cioè, non è per vantarmi, no? E poi dice, e appena si parla lei ritorna su questa cosa, appena un altro dice una cosa, sì, ma no, voi che idea vi fate di questa? Lasciamo perdere, non dite, non parlate. Allora, più l'io è ipertrofico, più è vuoto. E pur di riempire la scena, noi siamo capaci di servirci di tutto, perfino di Dio. E la terza cosa, anche questa è una specie di, come dire, sapete, quando sono i lavori forzati che c'è la pala di ferro che si devono tirare dietro, no? Cioè, uno non è che non può camminare, però deve tirare dietro questa pala di ferro. Allora, la pala di ferro è la tirannia della gloria effimera di questo mondo. Cioè, se io tengo la mia immagine e voglio sempre difenderla, sempre sarò assillato dal fatto, e perché questo dice così? Ma forse l'altro sta parlando di me? Continuamente. E questa cosa qui vuol dire aver accettato che il demonio si sia inserito per distoglierci. Non è che noi facciamo qualcosa di male, ma siamo così preoccupati che gli altri non ci dicono qualcosa di male che in realtà non ci interessiamo di Dio, solo di noi stessi. La cosa tende a crescere, ecco perché è importante saperla cogliere, ma evangelicamente però. Perché noi non agiamo di fronte alle sorelle, noi agiamo di fronte a Dio. Il riferimento alle sorelle è che la nostra azione di Dio si gioca nel concreto del rapporto con le sorelle, ma noi non agiamo verso le sorelle, agiamo verso Dio. Il nostro cuore si riempie non dell'amore per le sorelle, ma dell'amore di Dio che ci spinge alle sorelle, ci spinge nel senso di che ci fa amare le sorelle. Il cuore non si riempie dall'amore di nessuno, neanche a volte, anche quando si dice, ma poi lo dirò dopo, l'illusione è tale, no, che anche quando cerchiamo amore, se l'amore non è vincolato a un certo principio, l'amore schiavizza. Voi sapete che le grandi passioni amorose sempre finiscono in tragedia. Pensate ai grandi drammi, che so io, di Giulietta e Romeo. No, per dire, no. Pensate ai grandi drammi, sono le grandi tragedie. Oppure grandi amori che cambiano, diventano odio incredibile, no? Oppure tipo un'amicizia ma così stretta che ogni minima ombra sono angosce dell'inferno. Ed è normale, perché non è l'amore come tale che riempie. Se l'amore non è di una certa qualità, non allarga, ma stringe. Pensate per esempio a tutti i ricatti familiari. Quando una mamma dice, ah, se fai questa cosa mi uccidi, e poi semplicemente che questa, che so io, deve andare, vuol fare una cosa lecita, no? Noi non ci accorgiamo di esercitare un potere in mille modi. Quando il potere è esercitato in questo modo, è un vincolare tutto e tutti a noi. Ma qui non c'entra più Dio. E se non c'entra Dio, vuol dire che noi non faremo esperienza di questa grandezza dell'amore e non saremo, come dire, aperti, non saremo sostenuti nel testimoniare questo amore a tutti. Cioè, il demonio, che non è scemo, non è che ci spinge a cose cattive, è che ci illude di perseguire, diciamo così, cose buone in strade cattive. È la modalità che conta. E, per esempio, uno dei suggerimenti che faceva Sant'Ignazio di Loyola, per esempio, noi ci accorgiamo di avere 10 pensieri, ma in realtà ne abbiamo 50.000. Se voi prendeste un pensiero che vi si è formulato, come fate a giudicare se è buono o se è cattivo? Per esempio, l'anno scorso ci siamo bisticciati. Adesso passa l'anno, mi torna in mente, disgraziata, e poi dico, no, è una cosa cattiva, devo lasciar perdere. No? Ma per capire dove il mio, come dire, qual è la consistenza del mio pensiero, basta che facciate questo esercizio. Allora, arriva il pensiero, voi lasciatelo correre senza interferire, lasciatelo correre e vedere dove va a finire. Dove va a finire è la natura del pensiero. Potete capire le cose così. Vi faccio un esempio sciocco. Un giorno arriva una signora, tutta agitata, e va bene, anche se non fa niente, tutta ma agitata, che io ho faticato 10 minuti a capire che cosa voleva. Poi ho capito che aveva ricevuto, vai dai frati che qualcosa ti dicono di buono. È venuto e ha spiegato, lei aveva fatto un piccolo patto con una sua amica, lei aveva un esercizio commerciale, e aveva prestato 3.000 euro a questa amica per fare delle cose, con l'assicurazione che l'altra poi avrebbe risarcito, no? Allora ha fatto 3 biglietti, 1.000, 1.000, 1.000. Lei nell'anno mi sembrava che avesse dato 3 biglietti, ma in realtà gli avesse dato solo 2.000 euro, mancava 1.000. Ma insomma, per 1.000 euro non muoio. Ha chiuso la cosa. È arrivato la fine dell'anno. Chi esercita un commercio alla fine dell'anno fa l'inventario. Facendo l'inventario, non solo delle cose, ma anche dei soldi, porca miseria, manca 1.000 euro. Questa si è arrabbiata nera, ti venga un accidente. Non ha finito di dire così, suona il telefono, questa sua amica è morta. Allora lei è andata in angoscia. Ecco, ho causato questo. E viene, no? Poi quando ho capito, se l'angioletto di così, perché era così agitato che non si poteva comunicare, io solo ho detto, signore, se lei davvero ha questo potere, gliene do io 5.000 di euro, però mi faccia fuori, questo o quello? Se lei ha davvero questo potere, glielo compro io. Allora, sulle prime, ma la seconda volta che gli ho detto così, sei sciolto e mi ha lasciato 50 euro. Ma bello. Allora, il rendersi conto, no? Per esempio, era così coinvolta, diciamo, nella sua ira, che immaginava di essere responsabile di... Ma il suo peccato non era questo. Il suo peccato era che, siccome la sua amica l'aveva tradita, lei non mandava giù questa cosa e la voleva silurare. Se lei avesse accettato questo, non c'è nessuna angoscia. Chi è che ha tale potere che si... Vai lì, fermo. Chi è che ha questo potere? Nessuno. Allora, appena io le ho manifestato le ho ripetuto la scena per dire che renditi conto che non è vera, e lei ha capito subito, no? Ecco, nelle nostre tentazioni avviene così. Pensate quando si è arrabbiati, no? Oppure quando uno si è controllato, non è possibile andare d'accordo, no? Guardate che nel Vangelo non c'è scritto che bisogna andare d'accordo. C'è scritto che bisogna essere benevoli con tutti. L'essere benevolo con tutti non comporta che l'altro a sua volta debba essere benevolo con me. Comporta per me che devo essere benevolo con tutti. E ricordate, forse ve l'ho già detto, quell'annuncio che Gesù fa quando manda gli apostoli. Quando arrivate in una casa, date la vostra pace. Se ci sono persone degne di pace, la vostra pace riposerà su di loro. Se non ci sono persone degne di pace, la vostra pace ritorni a voi. Il che significa che voi non la dovete mai perdere. Se io faccio il bene a te e poi tu te ne sbatti l'anima e mi vieni contro e io mi arrabbio perché mi vieni contro, io non ti ho dato nessuna pace, perché la pace che ti ho dato è solo un pio sentimento. La pace che noi diamo nel nome di Gesù, se l'altro non l'accetta, ritorna a me, io non perdo la pace. Questa è il Vangelo. Invece quella di immaginare che tutti dobbiamo andare d'accordo, che questo non è Vangelo. Anche perché la vita non è un piccolo paradiso. Noi ci incamminiamo per il paradiso, ma non è che la vita sia un paradiso. Invece il cuore può vivere già il paradiso. Perché? Aperto a questa esperienza, ingloba tutti, soprattutto coloro che ti vengono contro, perché in quel senso tu lo prenderesti come la prova che rende noto a te la radice dove tu peschi l'amore. Certo che si può vivere in un paradiso, ma a livello del cuore, non a livello della vita, perché sennò noi pretenderemmo di essere sotto una campana di vetro. Nessun nostro fratello o sorella è sotto una campana di vetro nella vita. E noi rendiamoci conto che noi viviamo molto, molto al di sopra delle condizioni in cui la stragrande maggioranza della gente vive. Allora per noi è particolarmente, come si dice, quando uno ha una responsabilità e non l'esercita, è particolarmente, noi siamo particolarmente colpevoli, diciamo. Quando facciamo valere le pretese della nostra vita, che di per sé non è così drammatica come quella di molti altri. Allora, quando ci accorgiamo di avere queste pretese, è ancora grazia l'accorgersi. E la grazia è, se io te lo faccio notare, te lo faccio sentire, è per indicare che dove peschi le radici del tuo vivere, le peschi in me o le vuoi pescare nel mondo? Ogni volta che emerge qualcosa di cattivo in noi, c'è una provvidenza di Dio per noi, come a dire: impara a discernere dove peschi, dove stai andando, guarda che il tuo cuore ha questo desiderio, rispondi a questo, l'offerta mia è per questo, ed è quello che dice Gesù. E questo risalterà ancora meglio se noi confrontiamo le tre tentazioni dalla parte di Dio e quando Gesù sarà sulla croce, ma questo lo vediamo poi al pomeriggio.